Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Ho imparato a leggere a 5 anni, nella classe di Fratel Giustiniano, nel collegio della SAR a Cochabamba, in Bolivia. È la cosa più importante che mi sia successa nella vita. Quasi 70 anni dopo, ricordo in modo limpido come quella magia, tradurre le parole dei libri in immagini, abbia arricchito la mia esistenza, abbattendo le barriere del tempo e dello spazio e permettendomi di viaggiare con il capitano Nemo a 20.000 leghe sotto i mari, combattere fianco a fianco con D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis contro i complotti che minacciavano la regina ai tempi del subdolo Richelieu, o spingermi nel ventre di Parigi, novello Valjean, con il corpo inerte di Marius sulle spalle. La lettura trasformava il sogno in vita e la vita in sogno e poneva alla portata del piccolo uomo che ero l'universo della letteratura. Mia madre mi raccontò che le prime cose che io scrissi furono continuazioni delle storie che leggevo, perché mi dispiaceva che finissero, oppure volevo cambiarne il finale. E forse è ciò che ho fatto per tutta la vita senza saperlo. Prolungare nel tempo, mentre crescevo, maturavo e invecchiavo, le storie che riempirono la mia infanzia di passione e di avventure. Mi piacerebbe che mia madre fosse ancora qui, lei che era solita emozionarsi e piangere leggendo le poesie di Amado Nervo e di Pablo Neruda, eppure il nonno Pedro, dal grande naso e la lucida pelata che lodava i miei versi, e lo zio Lucio, che mi ha fortemente spinto a dedicarmi anima e corpo a scrivere, anche se la letteratura, a quel tempo e in quel luogo, dava ben poco ai suoi cultori. Per tutta la vita ho avuto al mio fianco persone simili, che mi hanno voluto bene, che mi hanno spronato e che mi hanno trasmesso la loro fiducia quando io dubitavo. Grazie a loro e senza dubbio anche alla mia testardaggine e a un poco di fortuna sono riuscito a dedicare buona parte del mio tempo a questa passione, vizio e meraviglia che è lo scrivere, creare una vita parallela ove rifugiarsi dalle avversità che fa diventare normale ciò che è straordinario e straordinario ciò che è normale, che dissipa il caos, imbellisce ciò che è brutto, conferisce l'eternità a un istante e trasforma la morte in uno spettacolo passeggero. Non era facile scrivere delle storie. Trasformandosi in parole, i progetti appassivano sulla carta e le idee e le immagini venivano meno. Come rianimarle? Fortunatamente c'erano i maestri per imparare da loro e per seguire il loro esempio. Flaubert mi ha insegnato che il talento significa disciplina tenace e grande pazienza. Faulkner, che è la forma, la scrittura e la struttura, ciò che esalta o impoverisce le trame. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, che il ritmo e l'ambizione sono importanti in un romanzo quanto l'abilità stilistica e la strategia narrativa. Sartre, che le parole sono azioni e che un romanzo, un'opera teatrale, un saggio legati all'attualità e ai più alti obiettivi possono cambiare la storia. Camus ed Orwell, che una letteratura priva di morale è inumana, e Marot, che l'eroismo e l'epica sono presenti nell'attualità, così come al tempo degli Argonauti, dell'Odissea e dell'Iliade. Se in questo discorso citassi tutti gli scrittori cui debbo qualcosa o molto, le loro ombre ci oscurerebbero. Sono infiniti. Oltre a rivelarmi i segreti del lavoro di scrittore, mi hanno permesso di esplorare l'essere umano, ammirarne le imprese e spaventarmi per le loro follie. Furono gli amici più servizievoli, coloro che animarono la mia vocazione. Nei cui libri scoprii che, anche nelle situazioni peggiori, ci possono essere delle speranze e che vale la pena vivere, anche solo per il fatto che senza la vita non potremmo leggere e nemmeno inventarci storie. Qualche volta mi sono chiesto se in un paese come il mio, con pochi lettori e tanti poveri, pieno di analfabeti e di ingiustizie, dove la cultura era privilegio di pochi, lo scrivere non fosse un lusso solipsista. Ma questi dubbi non sono mai riusciti a mettere a tacere la mia vocazione e continuai a scrivere anche durante quei periodi in cui il lavoro che mi permetteva di mangiare assorbiva quasi tutto il mio tempo. Credo di aver fatto la cosa giusta, perché se per far fiorire la letteratura in una società è necessario raggiungere innanzitutto la cultura alta, la libertà, il benessere e la giustizia, allora la letteratura non sarebbe mai esistita. Al contrario, grazie alla letteratura, alle coscienze che ha forgiato, ai desideri e agli aneliti che ha ispirato, alla disillusione del reale con cui torniamo dal viaggio in una bella fantasia, la civiltà è ora meno crudele di quando i cantastorie incominciarono ad umanizzare la vita con le loro favole. Saremmo peggiori di quello che siamo senza i buoni libri che abbiamo letto, più conformisti, meno inquieti e ribelli, e lo spirito critico, motore del progresso, non credo esisterebbe. Così come scrivere, leggere è protestare contro le ingiustizie della vita. Chi cerca nella finzione ciò che non ha, dice, senza la necessità di dirlo e senza neppure saperlo, che la vita, così com'è, non è sufficiente a soddisfare la nostra sete di assoluto, fondamento della condizione umana, e che dovrebbe essere migliore. Inventiamo storie per poter vivere in qualche modo le molte vite che vorremmo avere, quando invece ne abbiamo a disposizione una sola. Senza la finzione saremmo meno coscienti dell'importanza della libertà affinché la vita sia più vivibile dell'inferno in cui invece si converte quando viene oppressa da un tiranno, da un'ideologia o da una religione. Chi dubita che la letteratura, oltre a donarci il sogno della bellezza e della felicità, ci mette in guardia contro ogni forma di oppressione, si domandi perché tutti i regimi impegnati a tenere sotto controllo il comportamento dei loro cittadini, dalla culla alla tomba, la temono a tal punto da organizzare sistemi di censura per reprimerla e vigilano con estremo sospetto sugli scrittori indipendenti. Lo fanno perché conoscono il rischio che possono attendersi, permettendo all'immaginazione di correre lungo i libri, di quanto possa divenire sediziosa la fantasia quando il lettore si confronta con la libertà che la rende possibile e che in essa si esercita contro l'oscurantismo e la paura che lo attendono nel mondo reale. Lo desiderino o meno, lo sappiano o no, coloro i quali raccontano, inventando storie, diffondono insoddisfazione, mostrando che il mondo è malfatto, che la vita della fantasia è molto più ricca della routine quotidiana. Questa verifica, se crea radici nella sensibilità e nella coscienza, rende i cittadini meno facili da manipolare, non fa accettare loro le menzogne di chi vorrebbe far credere che dietro le sbarre, fra inquisitori e carcerieri, vivono più sicuri e meglio. La buona letteratura tende ponti tra persone diverse e, dandoci piacere, facendoci soffrire o sorprendendoci, ci unisce al di là delle lingue, del credo, degli usi, dei costumi e dei pregiudizi che invece ci separano. Quando la grande balena bianca affonda in mare il capitano Aqab, il cuore dei lettori freme tanto a Tokyo quanto a Lima o a Timbuktu.
L'opera
L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro, il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che s'alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva, se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine. Il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando ci era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elide si era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto a un tratto Elide, «Dio, che ora è già?» e correva ad infilarsi il reggicalze e la gonna tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover star lì senza poter far nulla. Elide era già pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo, seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana ad ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla di operai e operaie sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là,
dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro, pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto intanto che lui levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva e s'alzava. Si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva fare tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche brutta parola, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due, di avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di stare lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. Si abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta si accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza.
Allora? Scusate, signora, ma allora, con tanto di punto interrogativo, lo dovrei dire io, e non per la stessa ragione che l'ha fatto dire a voi. E se lo volete sentire, ve lo faccio sentire, ma con tutto il resto, perché se no, l'allora mio non avrebbe significato, come non ha significato il vostro. Io vi dico tutto il resto, così ve ne andate e mi lasciate tranquilla. È questione che voi non avete capito quello che vi ho detto pochi momenti fa. Questo che significa? Significa che o non avete voluto capire o che siete scema. Se non avete voluto capire, io ve lo ripeto un'altra volta. Se siete scema, non mi fate perdere tempo. Vi ho detto e vi ripeto che fra me e vostro marito non esiste più niente. È finito tutto. Ma non perché ci siamo scocciati l'uno dell'altra. Ci siamo messi paura della moglie, dei figli. Abbiamo avuto paura della gente. La gente fa paura. Ci hanno messo sotto inchiesta a me e a quel povero Guglielmo. Vi hanno visti là, vi abbiamo visti qua. Ieri sera stavate al cinema, siete andati al parco in automobile. Vi abbiamo visti entrare nel portoncino in via tale e il numero tale. E questo continuamente. E ci hanno visto pure quando non andavamo né al parco né al cinema, né entravamo nel portoncino numero tale, in via tale dei tali. Il negozio dove lavoro non è stato mai frequentato da tanta gente come da quando è cominciata l'era nuova, bonaria, Guglielmo Speranza. Un andirivieni continuo, donne, uomini compresi. Specialmente gli uomini. Che schifo. E sono stata io che ho detto basta. Parto, me ne vado. Mi sono fatta trasferire alla succursale di Milano. Voi direte, così diventa più accanita la febbre d'amore di mio marito. È più facile farti intestare la proprietà di un quartierino, tre camere, cucina e bagno ammobiliato. E che così diventeranno più rare le visite clandestine del fesso che paga e più frequenti quelle dei clienti occasionali. Non avete capito niente. Questa è un'illusione che si fanno tutte le donne sposate quando perdono il marito. Certo, non potevo pretendere che mi dicevate «Ho perduto mio marito perché con te ha trovato il paradiso e con me aveva trovato l'inferno». E io perciò me ne vado, perché se quel poco di paradiso che Guglielmo aveva trovato con me e io con lui gli deve essere avvelenato dall'inferno aperto che trova in casa sua e fuori di casa sua, è meglio che lui resta nell'inferno di casa sua e io in quello del negozio di Milano. Voi replicherete, ma che vuoi dire? Parla chiaro. Insomma, mi vuoi far credere che hai perduto la testa per mio marito al punto tale che preferisci andartene per non vederlo soffrire? No, per dargli pace. Perché se resto qua, se non tronchiamo definitivamente il nostro, come vi posso dire, chiamatela pure tresca, se volete. Ma non è così. No, signora cara, se la pensate così, allora vi devo dire quello che per delicatezza non vi volevo dire. Il nostro, l'amore nostro, signor, perché di solo amore si tratta. Me ne voglio andare per dare a Guglielmo la possibilità di mettere ordine nella sua vita, sia in famiglia che fuori di casa sua. Guglielmo ha già avuto successi e soddisfazioni durante la sua carriera e ne dovrà avere ancora. Voi, come moglie, gli potete essere di grande aiuto. Io, come amante, sarei la sua rovina. Voi mi chiamerete ironicamente la signora delle camelie. Ma vi sbagliate. Signor, voi siete istruita, io no. Io sono figlia di portinaia, mamma fa la guardaporte. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Tutti questi nomi, Alfredo e Violetta, la signora delle camelie, non mi dicono proprio niente. Ho fatto la manicure e così ho conosciuto Guglielmo. Poi trovai lavoro nella profumeria Giantò a Chiaia. Se non volete credere che Guglielmo resterà per sempre l'unico uomo della mia vita... Questi sono affari vostri. Quello che mi riguarda è che l'unica prova d'amore che ci possiamo scambiare io e Guglielmo è quella di dividerci definitivamente. E così faremo. Signora, signora Teresenella, è la padrona dell'osteria. Volete vedere la corrispondenza mia e di Guglielmo? Teresenella, me la volete portare? Non vi spaventate, lettere non ce ne sono. Solo cartoline, tante cartoline. Teresenella dice che fa piacere a guardarci. Loro qua vengono da quando si sono conosciuti. Lui è ammogliato, me l'ha detto, è certamente come deve fare. Quando può scappare, scappa. Io le preparo i pranzettini saporite e loro si mettono qua, a questo stesso tavolino. E ci 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 ci, e ci 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 ci, e mano, l'uocchio dinta l'uocchio. Quando poi per 6, 7 giorni, eppure per 10, 7 volte, non si può incontrare, si salutano che cartoline indirizzate qua. E io ce conservo. Io non so scrivere tanto bene, e allora non mi potevo permettere di mandare a lui, che è così istruito, una lettera mia tutta sbagliata. Cartoline sì, con una sola parola. Cuore mio, tutto attaccato. E lui, per non mortificarmi, mi rispondeva la stessa cosa. E perciò me ne vado. E voi? Che voi adesso vi preoccupate e dite: e chi se lo sopporta in caso un uomo amareggiato e deluso, il quale limita i suoi rapporti coniugali ai soli doveri di questi sono i soldi per la spesa, questo per la sarta, come stanno i bambini e dove li vuoi portare quest'anno in villeggiatura? E beh, signore, un poco di pazienza e con il passare del tempo ci vuole. No, no, signora, io non modificherò il mio piano, anche se voi foste disposta a chiudere un occhio se io rimandassi la partenza finché le cose fra voi e vostro marito si rimettessero un po' in ordine e si ristabilisse la vita in comune. Signore, mia madre era una bella donna. Quando si metteva seduta fuori al portone, i meglio signori del quartiere se la mangiavano con gli occhi passando per il vicolo nostro. Io tenevo 11 anni. Era una bambina magra, sì, ma già formata come una signorinella. Quando vedevo che mamma aggiustava la camera da letto, chiudeva la finestra e copriva il lume che stava sul comò con un fazzoletto di seta giapponese, me ne andavo dietro al paravento dove dormivo io. Mi spogliavo e aspettavo. A un certo punto sentivo aprire la porta e capivo che era arrivato un signore che abitava al terzo piano. Questo succedeva ogni 15 giorni, quando la moglie di questo signore andava a trovare la famiglia a Benevento. Questo signore e mamma si mettevano a letto. Io, da dietro al paravento, sentivo i rumori di quando si spogliavano. Dopo una decina di minuti, la voce di mia madre. «Bonà, belle mamma, sali sopra il comò e ti metti in piedi vicino al lume. Non ti fa male, belle mamma?» Il comò stava di fronte al letto e cominciava lo spettacolo. «Girati di spalle!» E io mi giravo. «Niente di profilo!» E io mi mettevo. «Siedete sopra il comò!» E io mi sedevo. Signor, questa è la differenza che esiste tra me e voi. Ecco perché siete voi che sapete sempre quello che volete, mentre i sacce sulla mente quello che non voglio. La vita in comune tra voi e vostro marito, mettetevelo bene in testa, non si aggiusta più. No, non ho distrutto casa vostra. Signora, la casa vostra era distrutta da un pezzo, se no Guglielmo non mi cercava. Core mio, sì, core mio. Perché quella sera fossero i troppi profumi del banchetto, irrequietezza della primavera, un'indefinita pesantezza mi gravava sul petto, un vuoto infinito mi sentivo nel cuore, ero stanco, avvilito, di malumore. Non so perché io non avevo mangiato, eppure sentendomi sazio come un re, digiuno ero come un mendico, chissà perché. Non avevo preso parte alle allegre risate, ai parlar consueti, degli amici gai o lieti. Tutto m'era sembrato sconcio, tutto m'era parso osceno, non per un senso vano di moralità che in me non c'è, e nessuno s'era curato di me. Chissà, o la sconcezza era in me, o c'era l'ultimo avanzo della purità. M'era, chissà perché, sembrata quella sera terribilmente pesa la gamba che la buona vicina di destra teneva sulla mia fino dalla minestra. E in fondo non era che una vecchia usanza, vecchia quanto il mondo. La vicina di sinistra, chissà perché, non mi aveva assestato che un colpetto alla fine del pranzo, al caffè, e ficcatomi in bocca mezzo confetto, s'era voltata in là, quasi volendo dire: «Ah, ci sei anche te!» Quando tutti si furono alzati e si furono sparpagliati negli angoli, pei vani delle finestre, sui divani di qualche romito salottino, io, non visto, scivolai nel giardino per prendere un po' d'aria. E subito mi parve d'essere liberato, la freschezza dell'aria irruppe nel mio petto risolutamente e il mio petto si sentì sollevato dalla vaga e ignota pena dopo i molti profumi della cena. Bella sera luminosa, fresca, di primavera, pura e serena, milioni di stelle sembravano sorridere amorose dal firmamento, quasi un'immane cupola d'argento. Come mi sentivo contento! Ampie e robuste piante dall'ombre generose sotto voi passeggiare, sotto la vostra sana protezione obliare, ritrovare i nostri pensieri più cari, sognare casti ideali, sperare, sperare, dimenticare tutti i mali del mondo, degli uomini, peccati e debolezze, miserie, viltà, tutto. Tutte le nefandezze, tra voi fiori sorridere, tra i vostri profumi soavi, angelica carezza di frescura, esseri puri della natura. Oh, com'è bello sentirsi libero cittadino solo nel cuore di un giardino. Zzzz, chi c'è? Zzzz, chi è? M'avvicinai donde veniva il segnale. All'angolo del viale una rosa voluminosa si spampanava sulle spalle in maniera scandalosa il décolleté. Non dico mica a te, facendo a quel gruppo di buoccioli che son sulla spalliera, ma non vale la pena. Magri affari stasera, questi bravi figliuoli non sono in vena. Ma tu chi sei? Che fai? Bella, sono una rosa, non m'hai ancora veduta? Sono una rosa e faccio la prostituta. Te? Io sì, che male c'è? Una rosa? Una rosa perché? All'angolo del viale aspetto per guadagnarmi il pane. Fo qualcosa di male? Oh, che diavolo ti piglia? Credi che sia i migliori fiori in seno alla famiglia? Voltati dietro a te, lo vedi quel cespuglio di quattro personcine, due grandi e due bambine, due rose e due bocciuoli? Sono il padre e la madre coi figliuoli. Se la intendono, e bene, tra fratello e sorella, il padre se la fa con la figliuola, la madre col figliuolo. Che cara famigliuola! È ancor miglior partito farsi pagar l'amore a ore che farsi maltrattare da un porco di marito. Quell'oca dell'Ortensia, senza nessun costrutto, fa sì finir tutto da quel coglione del girasole. Vedi quei due garofani al canto della strada come sono eleganti? Campano alle spalle delle loro amanti che fanno la puttana come me. Oh, cioè che casi strani, due garofani ruffiani! E lo vedi quel giglio lì al ceppo di quel tiglio, che arietta ingenua e casta? Lo vedi? È un pederasta. No, no, non più, basta. Mio caro, e ci posso far qualcosa io se il giglio è pederasta e se puttana è la rosa? Anche voi, che meraviglia! Lesbica è la faniglia, e il narciso, quello specchio di candore, si masturba quando è in petto alle signore. Anche voi, candidi azzurri rosei, vellutati, profumati fiori, e la viola ciocca fa certi lavoretti con la bocca, nell'ora sì fugace che vedata. E la medesima violetta, beghina d'ogni fiore, fa lunghe processioni di devozione al Signore, poi, all'ombra dell'erbetta, vedessi cosa mostra il ciclamino. Oh, povero Lilli, è la più gran vergogna corrompere un bambino. Misero pasto delle passioni, levai la testa al cielo per trovare un respiro. mi sembrò dalle stelle pungermi in malefici bisbigli e il firmamento mi cadesse addosso come coltre di spilli. Prono, mi gettai sulla terra, bussando con tutto il corpo affranto. Basta, basta, ho paura. Dio, abbi pietà dell'ultimo tuo figlio. Aprimi un nascondiglio fuori della natura. Addormentata su un libro nel divano del salotto aspettando Victor, quando il rumore della chiave nella toppa al pian terreno l'aveva svegliata. Ogni giorno la stessa storia. Victor le dava un bacio o le diceva una parola affettuosa. Usciva e Juliette passava il pomeriggio a consumarsi aspettandolo nella grande casa vuota, fantasticando su come sarebbe stata carina con lui al suo ritorno o sulle sorprese che gli avrebbe fatto trovare. Incapace di pensare ad altro. Spesso credeva di riconoscere la sua macchina e scendeva le scale per andargli incontro. Poi sentiva i passi superare casa loro e continuare indifferenti lungo la strada. Allora risaliva a mettersi di vedetta fino a quando l'attesa la stremava e veniva sopraffatta da un torpore che la faceva scivolare nel sonno. A quel punto, immancabilmente, arrivava lui. «Juliette! Amore mio, sono tornato!» Juliette balzò dal divano e si precipitò troppo velocemente giù per le scale, bloccandosi all'ultimo momento sulla ringhiera per non cadere. Aveva l'aria stralunata di chi si è appena svegliato e Victor si mise a ridere. «Dormivi, non negare, hai ancora l'impronta del libro sulla guancia!» Juliette non negò, gli dette un bacio e si domandò se quell'uomo, che la capiva così bene, capisse anche quali e quante cose lei metteva nei propri baci. Meglio di no. Se solo Victor avesse intuito con quanta difficoltà superava quelle ore senza di lui, quei lunghi corridoi crudeli dove non aveva niente da fare e in cui non riusciva ad esistere da sola, quasi arrivando a perdere il gusto della vita, la sua considerazione per lei sarebbe crollata. Meglio fargli percepire solo la gioia, senza l'amarezza. Del resto non era difficile. Il rancore spariva immediatamente appena si trovava accanto a lui e la vita tornava bella, calda, ricca. Per di più, entrando, Victor accendeva subito tutte le luci, un'azione che a Juliette, persa nel suo languore, neanche veniva in mente. Anche lui la abbracciò e la strinse a sé, commosso da quell'amore così manifesto. Poi cominciò a raccontarle la propria giornata avviandosi verso la cucina e la vita riprese il proprio corso normale. Juliette lo seguiva approvando ogni frase, ma ascoltando tutto con orecchio distratto. Più che le sue parole, era felice di ritrovare l'uomo, il suo corpo vigoroso, le vibrazioni della sua voce virile, il suo odore così particolare, una miscela di pera e noce con una punta di tabacco e soprattutto di sentire la sua larga mano percorrerle meccanicamente il corpo mentre beveva un bicchiere, narrandole un aneddoto di lavoro. Era un gesto che la faceva fremere. «Ehi, Juliette, non ci scordiamo che è Natale e abbiamo ancora un po' di compere da fare. Che ne diresti di due passi a Boulevard de Tilleul?» Lei accettò con entusiasmo. Era una fortuna, in quel periodo di giornate cortissime, che il Natale addobbasse le tenebre di luci gioiose e spingesse gli umani ad uscire per fare acquisti, anche se ciò li costringeva ad affrontare il freddo, le seccature, la neve. Juliette comunque adorava la neve. Una volta fuori camminarono con passo rapido sul marciapiede, fianco a fianco, e Juliette trovava che erano bellissimi. Certo, Victor era parecchio più alto, ma a lei piaceva, detestava le cose piccole. Certo, Victor aveva il vizio di fermarsi spesso a parlare con la gente che incontrava, segno di un'indole socievole totalmente estranea al carattere di Juliette. Ma quando lei gli faceva capire con discrezione che si stava annoiando, lui era pronto a congedare gli importuni e dedicarsi nuovamente a lei. Arrivarono chiacchierando a Boulevard de Tilleul, dove le casse dei vari grandi magazzini crepitavano sotto l'assalto degli ultimi acquisti. Era il 24 dicembre, mancavano poche ore al cenone natalizio. La gente era disposta a comprare qualunque cosa. Giulietta non amava la folla, ma cercava di controllare il proprio fastidio per rispetto a Victor. Meno di tutti sopportava i finti Babbo Natale con barba di cotone e vestito rosso sangue che gesticolavano per attirare i bambini, tanto più che detestava i bambini. Ma era un odio che in presenza di Victor tratteneva perché si era accorta che lui ne rimaneva impressionato. Così strinse i denti e lo seguì tra le corsie. Ogni regalo Victor le domandava il suo parere. Giulietta faceva finta di interessarsi ai vari articoli per fargli piacere, ma si tirò decisamente indietro quando fu la volta dei profumi. Non tanto per gelosia nei confronti di quei regali destinati sicuramente a delle donne, quanto soprattutto per un profondo senso di repulsione che provava verso quegli odori troppo forti e insistenti. In realtà, Giulietta trovava volgari tutti i profumi, molto probabilmente perché non apprezzava quelle maschere grossolane che la gente si metteva addosso. Victor lo sapeva e la rispettava. Da quando lui e Giulietta vivevano insieme, non aveva più usato acqua di colonia. Tornati nel viale, Giulietta percepì in Victor un'esitazione e lo interrogò con lo sguardo. «E va bene», confessò lui impacciato. «Inutile negare, devo andare a comprare il regalo per te». Lei sorrise. «Ma tu non puoi venire». Giulietta fece una smorfia di delusione. «Se no, che sorpresa sarebbe?» insisté lui. Giulietta dovette ammettere che aveva ragione. Victor la pregò di aspettarli in un caffè dove si recavano spesso insieme. E a Giulietta non dispiacque perché in quel posto c'era un cameriere che le stava simpatico, Paul, anche se sospettava che avesse una mezza cotta per lei. Da principio, mentre aspettava Victor, fu cordiale con Paul, se non che quello prima le servì da mangiare e da bere senza che lei avesse ordinato niente, poi approfittò senza pudore dell'assenza di Victor per mostrarsi troppo intraprendente. Quando le sue mani cominciarono a gironzolare sulle cosce di Juliette, lei non ci pensò due volte a rimetterla al suo posto. Ma per chi la prendeva? Il suo uomo era Victor, poteva togliersi dalla testa certe fantasie. «Aspetta, carina, aspetta e vedrai. Un giorno cambierai idea su di me. Ti prenderò con la pazienza». Fortuna che un cliente lo chiamò dall'altra parte della sala perché era talmente sfacciato quel deficiente che Giulietta stava per esplodere e cantargliene quattro. Era così furiosa che quando tornò Victor neanche le venne in mente il regalo. Pensò solo ad andarsene in fretta da quel bar, fulminando con lo sguardo l'insolente cameriere. Camminare a fianco di Victor produsse il consueto effetto. Fatti pochi passi, dimenticò completamente Paul e la collera di poco prima e si immerse nella felicità di andare a spasso con il suo uomo. Una rapida occhiata nella busta dei regali le permise di individuare un pacchetto rosso. Era sicuramente il suo, lo sentiva. Non resistette, fece per avvicinarsi. Victor la fermò. «Eh no, cara, bisogna rispettare le regole. Avrai il tuo regalo a mezzanotte, come tutti, dopo il cenone». Juliette non aveva voglia di aspettare. Provò ad insistere, ma Victor si dimostrò inflessibile, fino a che lei, vedendo che si stava arrabbiando sul serio, decise di rinunciare. Cosa c'era in quel pacchetto rosso? Presero per il Jardin des Etangs, immerso polmone verde nel cuore della città. Giulietta adorava quel parco. Se le avessero chiesto quali riteneva che fossero i momenti migliori della sua vita, avrebbe probabilmente detto le passeggiate con Victor al Jardin des Etangs. Momenti semplici di felicità intensa e assoluta.
«Victor! Juliette! Cucù! Eccomi qua!»
Era Hélène, un'amica della coppia. Juliette sospirò contrariata. La grassa Hélène, chiacchierona come un rubinetto che perde, voleva dire un'ulteriore sosta per sorbirsi le sue storie insulse. Tentò di trascinare Victor per un lato per poter fingere di non averla sentita, ma era troppo tardi. L'amica si avvicinava di corsa lanciando allegri gridolini. Juliette era seccatissima. Come liberarsene? Mentre si abbracciavano, Juliette vide che dietro Hélène arrivava Bob e trasalì. trattenne a fatica un gemito. Bob le piaceva troppo. A dire la verità, lo trovava irresistibile. C'era qualcosa nella sua andatura di noccolata, un po' da canaglia, nel suo sorriso, nella luce nera dei suoi occhi, che risvegliava in lei desideri inconfessabili. Lanciò a Victor uno sguardo preoccupato, ma l'uomo non si era accorto di niente, era lì che salutava Bob appena sopraggiunto. Juliette tremò, si conosceva troppo bene, era capace di resistere a tutto, meno che alle tentazioni. Come avrebbe reagito se l'altro le avesse fatto delle avance? Evitò gli occhi di Bob e rivolse un ulteriore sguardo implorante a Victor, che immerso nella conversazione con Hélène non la notò nemmeno. Nel tentativo di sfuggire ai propri demoni, Juliette cercò qualcos'altro su cui concentrarsi e prese il pacchetto rosso dalla busta di Victor. «Ah no, per piacere, Juliette, si aspetta mezzanotte!» Juliette avrebbe voluto rispondergli: «Sciocco, lasciami aprire il pacchetto, mi terrà occupata, mi distrarrà, mi eviterà di pensare a Bob!» Ma naturalmente non disse niente. Tutti e quattro ripresero la passeggiata nel parco immerso nell'oscurità. Juliette si chiese se non avrebbe fatto meglio a darsi alla fuga. Ogni volta che incrociava lo sguardo di Bob, trovava occhi che esprimevano un violento desiderio di lei. Che fare? All'improvviso, senza un rumore, Bob si allontanò dal sentiero e andò a nascondersi dietro un'alta siepe. Era chiaro, la aspettava. Juliette si fermò. Nella sua testa i pensieri si accavallavano. «No, no, non devo assolutamente andargli dietro. Mi aspetta nell'ombra per saltarmi addosso. È così intrigante, però perché no? In fondo solo un'occhiatina». Non appena vide quegli occhi nel buio, ebbe conferma delle intenzioni di Bob. Si bloccò. Aveva paura e voglia in egual misura. Bob avanzò piano verso di lei, giunse ad un centimetro dalla sua bocca, fece per baciarla. «Bob, Juliette, dove siete?» Senza riflettere, sollevata, Juliette sbucò nel viale e raggiunse Victor ed Hélène, che si erano fermati 100 metri più avanti. Juliette raggiunse Victor e gli accarezzò la mano con discrezione. Lui sorrise e le restituì il gesto affettuoso senza interrompere il ragionamento che stava facendo con Hélène. «Meno male, non aveva avuto sospetti. Sono salva», pensò raggiante. Le coppie poi si salutarono, scambiandosi gli auguri prima di separarsi. Sulla via del ritorno, quando Victor disse a Juliette di aver avuto l'impressione che Bob le piacesse, lei sollevò il naso con aria indifferente, come se non l'avesse neanche sentito. Ripassarono da casa, poi si recarono con le buste dei regali dai genitori di Victor per il cenone. Juliette cominciò presto ad annoiarsi. Non poteva fare a meno di pensare al pacchetto rosso che Victor aveva posato ai piedi dell'albero di Natale. Cosa c'era dentro? Quel che sperava lei? Ogni volta che passava vicino all'albero veniva richiamata all'ordine come si fa con i bambini. «Ferma lì, non imbrogliare, i regali si aprono a mezzanotte!» Una volta a tavola tutti restarono lì per delle ore. Durante il cambio dei piatti tra una portata e l'altra, mentre alcuni si alzavano da tavola, Giulietta approfittò della distrazione generale e andò verso l'albero. Stava per afferrare il pacchetto rosso quando un'invitata bionda si intromise. «No, Giulietta, abbiamo detto dopo mezzanotte!» Neanche il tempo di ribattere qualcosa che la bionda fece una cosa inconcepibile. Dette un leggero scappellotto sulla testa di Juliette e si allontanò ridendo. Juliette rimase di sasso. Come si permetteva? Chi diavolo era? Cosa ci faceva lì? Come osava parlare in quel modo, alzare le mani? Tutti ripresero posto a tavola. Ma da quel momento Juliette non perse più di vista la nemica. Una collera sorda le gonfiava le vene. La bionda parlava forte, rideva molto, nemmeno fosse la padrona di casa. Era seduta accanto a Victor e non perdeva occasione, inondandolo di chiacchiere, di toccargli la mano e stringergli il braccio. Victor era già un po' brillo. La lasciava fare senza protestare, addirittura sfoderando sorrisi beoti. Così, quando la sfrontata passò il suo braccio intorno alle spalle di Victor per attirarlo verso le proprie labbra,
Juliette esplose, scattò dal suo posto, si gettò sull'intrusa, le rovesciò addosso tutto l'odio che aveva in corpo e le addentò con decisione la mano. «Juliette, sei impazzita!» Victor l'aveva afferrata e cercava di farle mollare la presa. Juliette si sentì in colpa e lasciò il braccio della bionda, che tra l'altro aveva un gusto insipido e sgradevole. Victor si alzò e si rivolse alla compagnia. «Vi prego di scusarmi. Se vogliamo un po' di pace, temo che ci sia una sola cosa da fare. Vieni, Juliette». Si diresse verso l'albero di Natale, prese il pacchetto rosso e le mormorò all'orecchio: «Tieni, non te lo meriti, ma te lo do lo stesso. Buon Natale!» Juliette aprì il pacchetto e trovò quel che sperava. «Un bel caratterino, vero?» disse Victor, prendendo tutti a testimoni. «Ho il forte sospetto che Juliette sia innamorata di me. Diventa pazza di gelosia se appena mi avvicina ad una donna». Con un mormorio di disapprovazione, tutta la famiglia osservò Juliette, che aveva preso il suo osso tra i denti e trotterellava verso il giardino per rosicchiarlo con tranquillità. Una zia mi ha lasciato in eredità un gatto d'angora, senz'altro la bestia più stupida che io abbia mai conosciuto. Ma ecco che cosa mi ha raccontato questo gatto una sera d'inverno davanti alle ceneri calde del caminetto. «Avevo 2 anni ed ero il gatto più grasso e più ingenuo che si potesse vedere. A quella tenera età mostravo ancora tutta la presunzione di un animale che disprezza le dolcezze di una casa. Eppure, quanto avrei dovuto ringraziare la provvidenza per avermi sistemato da vostra zia. Quella brava donna mi adorava. Avevo in fondo ad un armadio una vera e propria camera da letto, con tanto di cuscino di piume e tripla coperta. Il vitto era all'altezza dell'alloggio. Mai pane, mai brodo, soltanto carne, bella carne fresca. Ebbene, circondato com'ero da tutta quell'opulenza, avevo un solo desiderio, un unico sogno: sgusciar fuori dalla finestra socchiusa e fuggire sui tetti. Le carezze mi sembravano insipide, la morbidezza del mio giaciglio mi dava la nausea ed ero tanto grasso da disgustare me stesso. Insomma, passavo le giornate ad annoiarmi di essere felice. Bisogna precisare che allungando il collo potevo vedere dalla finestra il tetto di fronte. Quel giorno era in corso un combattimento fra 4 gatti che il pelo ritto, la coda alta, si rotolavano al sole sull'ardesia blu e urlavano di gioia. Non avevo mai assistito ad uno spettacolo così straordinario. Da quel momento mi formai una convinzione. La felicità vera era su quel tetto, oltre quella finestra che chiudevano con tanta cura. La prova era che chiudevano allo stesso modo le porte degli armadi dove tenevano la carne. Decisi di fuggire. Doveva esserci ben altro che la carne fresca nella vita. Fuori c'era l'ignoto, l'ideale. Un giorno si dimenticarono di chiudere la finestra della cucina. Saltai su un piccolo tetto che si trovava là sotto. Com'erano belli i tetti! Li contornavano larghe grondaie da cui si sprigionavano odori deliziosi. Seguii voluttuosamente quelle grondaie dove le mie zampe affondavano in una fanghiglia sottile, d'un tepore, d'una dolcezza infiniti. Mi sembrava di camminare sul velluto. E faceva un bel caldo al sole, un caldo che scioglieva il mio grasso. Non vi nasconderò che tremavo in tutte le membra, c'era dello spavento nella mia gioia. Mi ricordo soprattutto d'una terribile emozione che per poco non mi fece perdere l'equilibrio. 3 gatti sbucarono dalla cima del tetto e si diressero verso di me miagolando spaventosamente. Notando il mio timore, mi diedero dello sciocco e mi dissero che miagolavano per scherzo. Mi misi a miagolare con loro, era meraviglioso.
Quei fusti non avevano un filo della mia stupida trippa. Mi prendevano in giro vedendomi rotolare come una palla sulle lastre di zinco scaldate dal sole. Un vecchio micione della banda mi prese particolarmente a ben volere e si offrì di badare alla mia educazione. Accettai riconoscente. Ah, com'erano remote le mollezze di vostra zia! Bevvi da una grondaia e mai latte zuccherato mi era sembrato più dolce. Tutto mi pareva buono e bello. Passò una gatta, una splendida gatta, la cui vista mi riempì d'un'emozione ignota. Soltanto i miei sogni mi avevano fino ad allora mostrato quelle creature squisite dal dorso adorabilmente flessuoso. Ci precipitammo verso la nuova venuta, i miei tre compagni ed io. Superai gli altri, ansioso di rendere i miei omaggi all'affascinante gatta, quando uno dei miei compagni mi morse crudelmente al collo. Ah! Urlai di dolore. «Va», commentò il vecchio micione portandomi via. «Ne incontrerai delle altre». Dopo un'ora di passeggiata avevo un appetito feroce. «Che si mangia sui tetti?» domandai al mio amico. «Quel che si trova», rispose lui dottamente. La risposta mi mise in imbarazzo. Avevo un bel cercare, ma non trovavo niente. Scorsi infine in una mansarda una giovane operaia che si preparava il pranzo. Sul tavolo, sotto il davanzale della finestra, era distesa una bella cotoletta d'un rosso assai appetitoso. «Ecco la mia occasione», pensai ingenuamente. Saltai sul tavolo e addentai la cotoletta. Ma la giovane operaia mi vide e mi assestò sulla schiena un terribile colpo di scopa. Lasciai la carne e fuggii imprecando. «Ma da che mondo vieni?» mi chiese il micione. «La carne sulle tavole è fatta per essere desiderata da lontano. Noi dobbiamo accontentarci dei rifiuti». Non riuscivo a capire perché la carne delle cucine non appartenesse ai gatti. Il mio stomaco cominciava a lagnarsi a gran voce. Il micione acuì la mia disperazione dicendomi che bisognava aspettare la notte. Allora saremmo scesi in strada e avremmo frugato nei mucchi di rifiuti. Aspettare la notte. Lo diceva con aria tranquilla, da filosofo incallito. Io al solo pensiero di quel digiuno prolungato mi sentivo svenire. La notte calò lentamente. Una notte nebbiosa che mi fece gelare. Presto cadde la pioggia, sottile, penetrante, sferzata da brusche raffiche di vento. Scendemmo passando per il finestrone di una scala. Come mi parve brutta la strada, non più il tepore accogliente, il sole generoso, i tetti bianchi di luce dove ci rotolavamo con tanta delizia. Le mie zampe scivolavano sul marciapiede viscido. Ricordai con amarezza la mia tripla coperta e il cuscino di piume. Eravamo appena arrivati sulla strada che il mio amico si mise a tremare. Si fece piccolo piccolo e sgusciò via furtivo lungo i muri delle case, dicendomi di seguirlo più in fretta che potevo. Si infilò rapido nel primo portone aperto e cominciò a fare le fusa per la soddisfazione. Quando lo interrogai sui motivi di quella fuga, mi chiese a sua volta: «Hai visto l'uomo col cestino e col gancio?» «Sì». «Bene, se ci avesse visti, ci avrebbe ammazzati e mangiati cotti allo spiedo». «Mangiati cotti allo spiedo!» gridai. «Ma dunque la strada non è fatta per noi, non si mangia e si viene mangiati!» Nel frattempo avevano messo i rifiuti davanti alle porte. Frugai nei mucchi con disperazione crescente. Trovai due o tre ossi rinsecchiti che erano caduti nella cenere. Fu allora che compresi quanto è succulenta la carne fresca. Il mio amico raspava nei rifiuti da vero artista. Mi fece trottare fino al mattino, ispezionando senza fretta ogni marciapiede. Per quasi 10 ore girovagai sotto la pioggia, tremando in tutto il corpo. Ah, maledetta la strada e maledetta la libertà! Quanto rimpiangevo la mia prigione! Quando spuntò il giorno, il mio amico, vedendomi vacillare, mi domandò con aria strana. «Ne hai abbastanza?»
«Ah, sì», risposi.
«Vuoi tornare a casa tua?»
«Sì, ma come ritrovarla?»
«Vieni, ieri mattina appena ti ho visto uscire, ho capito che un gatto grasso come te non era fatto per la libertà. So dov'è casa tua, ti ci accompagno».
Mi parlò così, con tutta semplicità, quel degno micione.
Quando fummo arrivati, mi salutò senza manifestare la minima emozione.
«No!»
esclamai.
«Non possiamo lasciarci così. Vieni con me, divideremo lo stesso letto e la stessa carne. La mia padrona è una brava donna».
Non mi lasciò terminare. «Taci!» disse brusco. «Sei uno sciocco. Morirei nei tuoi molli tepori. La vita opulenta che tanto apprezzi è buona per i mezzi gatti. Mai i gatti liberi accetterebbero la tua carne e il tuo cuscino di piume a prezzo della prigionia. Addio!»
Risalì sui tetti. Vidi la sua magra sagoma sinuosa vibrare di piacere alle carezze del sole che sorgeva. Quando entrai, vostra zia prese il frustino e mi impartì una punizione che non diminuì la profondità della mia gioia. Mi crogiolai nella voluttà di avere caldo e di essere battuto. Mentre mi picchiava, pensavo con delizia alla carne che mi avrebbe dato più tardi.
«Vedete», concluse il mio gatto stirandosi davanti alla brace, «la vera felicità, il paradiso, caro padrone, è di essere imprigionati e battuti in una stanza dove cede la carne. Parlo per i gatti, naturalmente».
Sotto le feste. Dobbiamo andare verso il centro per la faccenda di questi regali, ma non è il caso di prendere la macchina. Ferma quel taxi.
Ehi, taxi, taxi!
Non ci guarda nemmeno. Che ineducato.
Eccone un altro. Ehi! Signore, vuole una macchina abusiva?
Sì, grazie.
Vanno all'aeroporto?
No, andiamo al centro per comprare i regali a questi nostri bambini. Solo al centro.
Ah, mi dispiace, ma dovrei fare un carico completo. Voi due non vi prendo nemmeno in considerazione. Se invece andavate all'aeroporto...
Ma perché non andate all'aeroporto? E poi, tornando, vi lascio al centro.
Grazie, è troppo complicato.
Eccone un altro.
Salgono sul secondo taxi.
Lei è molto gentile, ci porti al centro, per favore, in fretta, se possibile.
Come?
Non siete americani. Vi avevo scambiati per americani, scusatemi.
Scendono dal taxi.
Non capisco questa preferenza per gli americani. Sono faccende dei tassisti, storie valutarie. Ma eccone un altro già mezzo pieno.
Al centro?
Salgono.
Vi avverto che per andare al centro dovrò fare un giro un po' lungo. Sulla Nomentana non si passa, c'è stato un incidente.
Molto grave?
No, soltanto i paraurti, ma stanno ancora litigando e c'è un ingorgo fino a Porta Pia.
Silenzio. Perché si ferma adesso? Che cos'è questa folla?
Ah, non so, devono aver occupato una scuola. E chiudete i vetri, non vorrei che entrasse un candelotto. Prenderemo la via Olimpica.
Silenzio. Disdetta. Nemmeno va bene l'Olimpica. C'è il ritorno dallo stadio.
C'era partita oggi?
No, è ancora il ritorno di ieri, ma possiamo prendere la Salaria. Anzi, vi converrebbe andare tutti a Rieti a comprare i vostri regali e tornare a notte alta, magari passando per l'aeroporto.
No, no, tentiamo per Montemario.
Silenzio.
Lo dicevo io, qui c'è un corteo.
Senti come urlano, chi sono?
Leggi un po' i cartelli.
Sono i reduci della guerra dei trent'anni.
Ma non è possibile, cara, saremmo non solo fuori strada, ma anche fuori tempo.
Eppure, caro, i cartelli parlano chiaro, vogliono il riconoscimento delle annualità per la pensione. Infiliamoci allora per quella stradetta sulla destra, ha tutta l'aria di essere libera.
Libera un corno, signore, c'è addirittura una battaglia in corso.
E non esageriamo, è solo uno scontro tra polizie e attori. Chi vince, caro?
Per ora sembra che vincano gli attori.
Allora, guardi, torniamo indietro e scendiamo per l'Aurelia.
Ma cara, il tuo ottimismo rasenta la frivolità. L'Aurelia è in riparazione da un anno.
Silenzio. Sembra che adesso si vada bene. Siamo dalle parti della Pia Antica. Guarda che tramonto, sei contenta?
Toh, ancora un ostacolo, una processione.
Vanno alle catacombe?
Non è una processione, stanno girando un film storico. Infatti mi sembrava strano una processione di cattolici vestiti a quel modo.
Via, scappiamo, non è un film, la polizia sta caricando.
Silenzio, finalmente fuori tiro. Se tutto va bene saremo a Piazza del Popolo prima di sera. Ma come ci arriveremo?
Signore, incolonnandoci dietro questo corteo.
Un altro? E chi sono?
Non so, ma è certo gente che deve andare a Piazza del Popolo per una sua dimostrazione. Potremmo fingerci interessati ai loro problemi e arrivare al centro e lì svicolare.
Ma se non avete i cartelli sarà difficile, non vi prendono.
Silenzio. Io credo che ci converrebbe passare il fiume in barca. Troveremo pure una barca. Ecco, ci lasci qui.
Ma non troveremo niente, caro. È meglio continuare affidandoci alla fortuna.
Silenzio. Bella idea. C'è un sit-in di travestiti. Guarda che facce. Guarda quella lì, è carina. Secondo me è una donna.
Ma no, è un travestito. Guarda che seno. Le donne non hanno seno. Non va più.
Leggiamo i cartelli. Che cosa chiedono?
Signore, chiedono riconoscimento giuridico, contributo spese abbigliamento e una maggiore dignità.
Non hanno torto, facciamo cenni di saluto e di simpatia e sorridiamo.
Silenzio. Se potessimo trovare da fermarci in questa piazza e prendere caffè e panini, io ho fame.
Come fermarci? Non vede che le macchine sono già una sull'altra? Io mi domando come fanno quelli di sotto ad uscire.
Oh, alla fine escono tutti, il problema è un altro, è l'eguaglianza femminile.
Silenzio.
Adesso perché si ferma? Continuiamo a girare almeno.
Impossibile, signore, ci sono i pittori.
Quali pittori? Impressionisti?
No, direi piuttosto informali o figurativi, non vedi i cavalletti?
Aspettano il ministro per cominciare. È una manifestazione promossa dal turismo. In un'ora devono fare un quadro della piazza.
Zitto, ascolta gli zampognari, che bello, quanti, una fiumana.
Anche loro. Che cosa chiedono?
Niente, è solo per bellezza. E perché siamo sotto le feste?
Silenzio.
E questi motociclisti adesso? Io odio motociclisti.
No, sono le moto della polizia, fanno strada a qualcuno e sarà un personaggio importante.
Sì, a Piazza di Spagna c'è la festa della Madonna e mettono i fiori sulla statua. Senti, i pompieri.
Va a fuoco qualcosa?
No, i pompieri servono per salire sulla colonna e mettere i fiori.
Ma così bloccano il traffico. Infiliamoci almeno dietro questi pompieri.
Allora sventolate un fazzoletto in modo da far credere che portiamo un malato all'ospedale.
Silenzio. Ecco, il colpo è riuscito. Siamo all'ospedale. Si levi la benda dalla testa. Scendete. Praticamente questo è il centro.
Ah, ma adesso i negozi sono chiusi.
Torniamo a casa. I bambini staranno magari piangendo e avranno fame.
Senta, che ne direbbe di riportarci dove ci ha presi?
E che ne direbbe lei se invece andassimo all'aeroporto?
Di notte la strada è libera e così io dopo non faccio il ritorno a vuoto.
Silenzio.
Guarda, la luna è quasi piena. Com'è bella la campagna. Che pace. Mi vuoi bene?
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.